Buonasera a tutte, buon 23 Tevet, però siamo ormai almeno qui e tanto di più in Israele dopo la Shkia, siamo ormai il 24 di Tevet e come tutte sapete o chi non sa, allora ve lo rendiamo noto che stasera e domani è la Hilula, la data della dipartita del fondatore del movimento Chabad, niente poco di meno della Gmurah Zakhen. E che ha diversi. Allora, prima però di arrivare alla Gmurah Zakhen, Tadir Kodem, allora andiamo velocemente alla sintesi della Parashah, così come ogni settimana, di anno in anno, una volta all'anno ci rinfreschiamo prima di avviarci a Shabbat, per quelle che non hanno la possibilità di seguirci ogni mattina in differita o in live, dove ogni giorno psukim e rashi del giorno arriviamo con te. Pronte mai, perché tutta una vita non basta, ma relativamente alla parasha della settimana. Allora, intanto giusto una sintesi. Kadosh Baruch Hu che rassicura Mosè chiedendogli di comunicare al popolo la promessa di questa prodigiosa redenzione. Il popolo ebraico purtroppo non riesce a prestare ascolto perché appunto era troppo provato dalla fatica, dalle sofferenze. Come abbiamo ricordato più volte, la schiavitù egizia era una delle più atroci sotto tutti i punti di vista fisico, morale, psicologico, insomma, torture immani. E poi, dopodiché, abbiamo la genealogia, precisando le origini di Moshe Aaron, partendo da Reuven, Shimon e Levi, dal quale poi discesero Moshe Aaron. Poi abbiamo Moshe Aaron che si recano di fatto dal faraone con la prova del bastone, no? Che si trasforma in serpente. I maghi di corte lo imitano e una volta che tutti i bastoni tramutati in serpenti, poi di nuovo tramutati in bastoni, e da bastone il bastone di Aaron inghiotte gli altri bastoni. E Moshe avverte però dell'imminenza della prima delle 10 piaghe. E abbiamo nella parasha appunto di Vaera, parasha di questa settimana, abbiamo le prime 7 piaghe, che sono Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shchin e Barad, sangue, rane, pidocchi, miscolanza di belve feroci, peste, ulcere e grandine. Queste sono le 7. Mi chiudono la luce, mi spengono la luce, va. Delle 7 prime 10 piaghe. Ovviamente una marea di cose che possiamo studiare nella Parashah, però oggi, essendo Be'ashgacha Pratit, proprio stasera la Ilula della Gmurah Zakhen, del Balatanya, di Rabbi Shneur Zalman Lulia, sempre lo parliamo. Allora, un attimo. Allora, andiamo a ricordare una breve, diciamo, biografia dove nasce Rabbi Shneur Zalman d'Iliadi, il 18 Elul del 5505, Hamsa Hamsa Hamsa, 1745, data civile, e viene a mancare appunto il 24 di Tevet del 1813, 5573. Allora, l'alterebbe, Rabbi Shneur Zalman d'Iliadi, è conosciuto anche come il Balatania, perché è colui che appunto scrisse il Balatania, e i suoi genitori, ricordiamo, erano Rabbi Baruch e Rivka, che chiesero una bracha al Baal Shem Tov, quello che quando, infatti l'anno dopo nacque Rabbi Shneur Zalman, e quando ebbe 3 anni, l'età, no, del taglio dei capelli, era niente meno che Baal Shem Tov stesso aver rifatto il taglio dei capelli. Allora, lui stesso era discendente diretto del Maharal Prag, che a sua volta discendeva dalla dinastia reale di Davide Amelech. E già alla tenera età si distingueva per la sua maturità, la sua genialità, la sua santità. In occasione del suo bar mitzvah, anche qui si distinse per la sua grande conoscenza di studi talmudici, gli vennero conferiti titoli e onori che venivano riservati solo a dotti di grande rilievo. E nel 1760, l'anno in cui venne a mancare il Baal Shem Tov, sposò la figlia di Yehuda Leib Segal, Sterna. Yehuda Leib Segal era un uomo molto ricco e dotto che volle avere per genero questo grande prodigio. E nel 64, 1764, andò a Mesrich, divenne discepolo del Maggid di Mesrich, Rabbi Dovber, e successore a sua volta del Baal Shem Tov, e come leader appunto del movimento hassidico, perché chi ha fondato proprio questo concetto che si chiama Hassidut, movimento hassidico, il Baal Shem Tov, suo discepolo Magid di Mesrich, e poi appunto l'Admura Zaken. Anche se appunto fosse il più giovane discepolo, era quello più vicino a lui, e su richiesta appunto del maestro si occupò della compilazione del Shulchan Aruch, il codice legge ebraica, prodigiosa opera, e poi cominciò ad elaborare il compendio della filosofia Chabad, che racchiude, diciamo, una sintesi degli aspetti intellettuali, emotivi, appunto, del hassidismo. E questa filosofia viene poi incorporata nel libro che noi da più di 4 anni, in quanto gruppo, ogni mattina studiamo, che è il libro del Tanya. Dunque, si dedicò all'elaborazione del Tanya a varie riprese nel corso di 20 anni, la bellezza di 20 anni. Poi costituì a Liosne un'accademia che riunì i suoi migliori discepoli. Poi più tardi andò a risiedere a Liadi, Prussia Bianca, e nel 1812 fuggì da Liadi per l'avanzata dell'esercito napoleonico, lui, di cui aveva predetto la sconfitta. Errò per un anno con la famiglia finché giunsero nel villaggio di Pienna, e la notte di Shabbat, 24 Tevet, 1813, 1573, spirò. E la sua salma riposa nella città di Aidic, dove fino ad oggi tante migliaia di persone dal mondo vanno a pregare appunto il pellegrinaggio sulla sua tomba. Questa è una veramente breve biografia, perché ci sarebbe tanto, molto altro da dire, ma mi vorrei invece soffermare stasera, prima di arrivare come ogni settimana all'Haftarah. Abbiamo detto che l'Admura Zaken è quello che ha fondato il movimento Chabad, dunque il movimento hassidico in genere, Baal Shem Tov. Poi, come avrete sentito, anche negli ultimi secoli ci sono diverse correnti hassidiche, Hasside Gur, Hasside Belz, però l'Admura Zaken era proprio quello che ha creato questo movimento Chabad. Chabad, che è l'acronimo, come tanti di voi già ormai suppongo sapete, di Chochmah, Binah e Da'at. Allora, visto che appunto abbiamo ripreso dal 19 di Kislev lo studio del Tanya, allora vediamo un attimo questi concetti di Chochmah Binah Vedat, cerchiamo di capirli un attimo, appunto, che è il nome del movimento di colui di cui oggi, stasera e domani, è la Ilula. Allora, partiamo dalla Chochmah. Allora, quando si parla di Chochmah, intelligenza, cosa corrisponde in realtà? Allora, la Chochmah corrisponde, diciamo che c'è molto anche da dire, ma a proposito di questi concetti, però. Allora, prima partiamo, no, perché dovrò essere, diciamo, decine di lezioni non basterebbero per spiegare concetti così profondi, però vabbè, cercheremo di fare meglio. Allora, abbiamo le tre sfirot, che si chiamano sfirot, ne abbiamo 10 in tutto. Le prime tre sono appunto Chochmah, Binah e Da'at, l'acronimo di Chabad. Un attimo che salutiamo anche la seconda regina Esther. È arrivata la prima regina, adesso è arrivata la seconda regina. Ciao carissima. Avevo appena ricordato che stasera è la Ilulà della Admura Zaken, che ha fondato il movimento hassidico Chabad. Allora stavo riprendendo proprio l'acronima Chochmah, Binah Da'at, cerca un po' di capire queste tre sfirot. Ciao carissime, anche da Yerushalayim, anche da, ecco, tutte quelle che si sono aggregate nel frattempo. Allora, Abbiamo questa triade che si chiama, in forma abbreviata appunto, Chabad. E c'è qualche analogia fra queste tre sfirot e le facoltà della mente umana, chiamate appunto saggezza, comprensione, conoscenza. Allora, Chokmah ovviamente è la prima, dunque la fonte delle altre sefirot. E, infatti, appunto, parlando di Torah, Torah, un attimo, che aspettate che metto in muto. Un attimo, perché sennò non ci sentiamo. Un secondo, ragazze. No, un minuto. Vado, un minuto. Ecco, no, perché sennò poi non riusciamo a sentirci. Ok, fatto. Allora, la Torah, come sappiamo, progetto secondo il quale l'universo è stato creato, ed è dalla Chokmah che la Torah attinge. Ma, diciamo, la fonte e la sua radice stanno infinitamente al di sopra, in realtà, del livello che noi chiamiamo livello di Chokmah. Viene definita la volontà suprema, Ratzon Elyon. Cioè la Torah è espressione della saggezza, dunque della ragione, della Chokmah, che si indirizza al raggiungimento di un determinato scopo. Ma i più profondi motivi per cui si vuole raggiungere, diciamo, questo scopo trascendono la capacità di raziocinio, e quando dunque la ragione raggiunge il proprio scopo, porta a compimento un disegno più alto, cioè realizza un desiderio, una volontà molto più intimi e profondi. E dunque la Chokmah, abbiamo detto, si chiama Reshit, infatti Reshit Chokmah, l'abbiamo visto anche insieme, lo vediamo, Reshit Chokmah Yirat Hashem, ecco, e Chokmah rappresenta dunque il primo atto creativo di Akadosh Baruch Hu, dunque lo strumento divino originario della creazione effettiva. Dunque l'Ein Sof, Akadosh Baruch Hu, infinito Ein Sof, si veste della Chokmah tramite il Keter, e da cui appunto abbiamo detto ha inizio appunto la creazione. E ecco, infatti, come è scritto nel Salmo 104, Passuk 24, Kulam bechokhma assita, tu hai creato tutto Hashem con la Chokhmah, e anche dunque Hashem ha posto i fondamenti della terra nella Chokhmah, e molto interessante anche come è formata la parola Chokhmah, da Koach e Ma, dalla potenzialità di ciò che è Koach Ma, dunque è il seme della creazione, l'inizio e il primo manifestarsi della creazione. Però la Chokmah in realtà è così compatta, diciamo, concentrata, che di per sé trascende in realtà ogni comprensione, sicuramente quella umana. Dunque si trova in stato to di totale ascondimento, infatti è chiamata Mochastima, mente occulta. E a proposito delle quattro lettere che formano il tetragramma Yud Kevav Kei, Yud sarebbe Hei, ma non posso dire, diciamo, Yud Kevav Kei. E la prima, la Yud, è quella prima Yud del tetragramma, del nome ineffabile di Kadosh Baruch Hu, corrisponde alla sfera della Chokmah. La Yud, che, come tutte ben sappiamo, non è un semplice piccolo punto, dunque non raffigura niente. E poi ci sono, a come è scritto a proposito del Gaden, che nessun occhio lo vide mai, cioè cosa impercepibile all'occhio. E dunque si può veramente dire ben poco su questa sfera della Chokmah. Ecco perché è anche definita, tra le definizioni, Ain, nulla. E cioè la potenzialità della Chokmah, le potenzialità della Chokmah sono tratte fuori da questo stato di nascondimento ed esternalizzate nella prossima sefirah, che è quella della Binah, quella successiva. Dunque, per dare un esempio, diciamo, semplice, tra virgolette, a cosa corrisponde la Chokmah? A questo lampo di intuizione che illumina l'intelletto, dunque idea originale, per così dire, il seme dell'idea, questo pensiero interiore, i cui dettagli non appaiono dunque esternalizzati, differenziati. Non sono ancora elaborati, ma appunto compattamente concentrati in questo lampo di intuizione. Se poi riflettiamo su un'idea, i suoi dettagli, le sue implicazioni, quando vengono alla luce, l'idea poi viene afferrata. Un attimo, perché stanno sentite il rumore di sottofondo. Sì. Un secondo, ragazze, chiedo di parlare a bassa voce. Un attimo. Ecco, ho chiesto. Allora, questi elementi singoli impliciti nel lampo originale di cui parlavamo vengono esternalizzati e manifestati alla mente. Dunque, quello che era implicito nel pensiero viene afferrato dalla persona, dall'io, chiamiamolo, e questa è la caratteristica della Binah, della comprensione, cioè un espandersi e un chiarirsi della Chokhmah. Dunque la Chokhmah come lo Yud, ok, del tetragramma, come la lettera Yud, è questa prima idea, lampo di intuizione, che viene poi sviluppata, esternalizzata dalla Binah. Dunque la Chokhmah prende forma nella Binah. Infatti anche la Chokhmah viene definita Abba, che è quello che un giorno diventerà un essere umano, e chi nel proprio grembo l'accetta e la sviluppa è la donna, che infatti Binah sarebbe, corrisponde a Ima. E dunque, e a proposito delle lettere, la lettera Yud corrisponde dunque del tetragramma a Chokhmah e a uomo, Hei, donna, Binah. E dunque si definisce la funzione della Binah come quella di afferrare, dedurre una determinata materia partendo da un'altra. Dunque, come vi ho detto, a proposito appunto delle lettere del tetragramma, quella che simbolizza la Binah è proprio la Hei, che a differenza della Yud, che è un semplice punto, diciamo senza dimensioni, la Hei è una lettera che ha corpo, no? Si estende nelle dimensioni di lunghezza, larghezza, sta a simbolizzare le dimensioni dello spiegare, del rendere comprensibile, manifesto. E adesso, però, non dimentichiamo che sono comunque sia la Chokhmah che la Binah due, sono di per sé stesse, diciamo così, astratte. Dunque, il concetto esiste, è chiaro nella mente, si trova ancora soltanto nella mente, interiormente, però all'esterno non lo si può né vedere né udire, no? Dunque, un concetto o un'idea devono comunque giungere a una conclusione, a concretizzarsi, attualizzarsi completamente. E qui subentra la funzione della terza sfera, che è la sfera del Da'at. Momento, Chokhmah, Binah, e passiamo al Da'at. Da'at, che è un termine che etimologicamente si ricollega al concetto di legame, di unione, come l'abbiamo visto da Adam e Chava, ve Adam yada et Chava, quando Adam conobbe Chava, in che senso? Nel senso più intimo, si unì a lei. Dunque, quando si parla di Da'at, si parla di un collegamento, di un'unione, sia fisica, sia in questo caso intellettuale, spirituale. Dunque, è la facoltà che lega la mente della persona al pensiero interiore con dei vincoli estremamente forti e duraturi. Il legame che il Da crea fra la mente e il concetto intuito è così forte che alla fine si giunge addirittura a una stretta unione fra questo e l'idea che è portata dunque alla sua conclusione logica. Dunque il Da fonde fra loro e completa queste due prime sfirot di Chokhmah e di Da. E nella terminologia antropomorfica della Kabbalah, del Hasidismo, la Chokhmah, come vi ho già accennato, viene chiamata Abba, padre, la Binah, Ima. E parlando metaforicamente, come appunto vi ricordavo prima, il seme di Abba viene piantato nel grembo di Ima, e qui l'organismo rudimentale del seme si sviluppa, si espande, si esternalizza e prende forma. Ecco perché il Da'at viene chiamato Ben figlio, cioè il rampollo di questa unione di Chokhmah e Binah. Dunque, nella Da'at l'idea e il concetto originale giungono a maturazione, sviluppando poi le corrispondenti disposizioni, ed è dunque il Da'at l'essenza onnicomprensiva delle Midot, delle potenze, degli attributi emotivi rappresentati dalle sette Sfirot inferiori. Dunque, da Chokhmah Binah Vavah, poi le prime tre alla base delle 10 Sfirot, e poi ci sono Chesed Bura Tiferet, Netzachot, Yesod e Malchut. Allora, oggi però ci soffermiamo solo su Chokhmah Binah Vavah, allora, perché appunto stasera, vi dicevo, ricordavo, è la Ilula della Gurusa Khan che ha fondato il movimento Chabad Chokhmah Binah Vavah. Ecco perché ci tenevo a riprendere questi concetti base, e abbiamo visto anche, già incontrato, diciamo, nello studio che abbiamo avviato, diversi concetti come le Klippot, la Sitra Achra, le forze opposte, comunque appunto, come abbiamo detto, le Sfirot, i quattro mondi. Comunque poi riprenderemo Bezrat Hashem. E diceva interessante, perché ho appena ripreso i concetti di Chokhmah Binah Vadaat nel profondo. Ti aspettavo. Vabbè, adesso
Però
però.
allora, scusa, qua il
No, ci
tempo.
mancherebbe, non era per Hasbishalom, era, dico, peccato che non ti ho avuto, diciamo, nella prima parte in questo senso, ma siccome appunto la lezione è formata da anche una seconda parte, che è quella del, come si dice? Bravissima. Stavo controllando loro, ho detto, chissà se occorre qualche minuto che posso aggiungere un concetto, vabbè. Discute Silvia Liceva. Allora, sì, volevo riprendere con voi. Allora, noi allora abbiamo appena visto il concetto di Chokhmah Binah e Da'at insieme, e che giustamente stasera, come non mai, essendo appunto la dipartita della Gemora Zaken. Però, visto che nel Prakim che abbiamo già e che ci stiamo studiando, abbiamo parlato anche di queste Klippot, Chitzonim, della Sitra Achra, e che dobbiamo veramente in tutti i modi, nel micro e nel macro, cercare di annientare, non sopraffare, ma veramente annientare, e tutto quello che rappresentano. L'abbiamo visto anche nella Parashah, di questi maghi, diciamo, questi esperti di magia nera, che in Egitto abbondavano, diciamo, che hanno provato anche loro sia a trasformare il bastone in serpente, sia la prima piaga col sangue, la seconda delle rane, poi coi pidocchi non sono già più riusciti, come l'abbiamo visto nel Rashi. Dunque, vediamo che da allora fino ad oggi abbiamo queste forze occulte che si oppongono a tutto quello che è la santità e la kedusha. Però vediamo appunto tre termini sinonimi in realtà, che sono le Klippot, i Chitzonim e la Sitra Achra, e che sono in realtà i termini del male, dell'impurità, come dicevo. Sitra Achra, che intende l'altra parte, cioè la parte opposta alla santità e alla purezza. Chitzonim, letteralmente gli esterni, cioè le forze più lontane dall'intima essenza della santità, con lo scarto, il rifiuto della santità, che costituiscono appunto il male. E le Klippot, letteralmente le scorze, no? Le bucce esterne che contengono, come anche nel frutto, no? I frutti commestibili, ma che sono loro stesse le bucce immangiabili. Dunque, le Klippot consistono sostanzialmente di scarti e rifiuti, e ognuna può esistere solo in che usciamo di santità, che aderisce a lei. Dunque, questa scintilla che rappresenta poi la forza vitale senza la quale poi cesserebbero di esistere, è a volte rinchiusa da queste scorze come il frutto appunto mangiabile, a volte rinchiuso dalla propria scorza e non può manifestarsi, prevalere sulla scorza. Ecco perché viene usata questa analogia col termine clipot. Sostanzialmente ce ne sono quattro, le tre completamente impure, malefiche, e poi la Kripat Noga. La Kripat Noga è la pelle che ricopre immediatamente quella scintilla di santità, dunque sta in diretto contatto con la santità e dunque non è del tutto negativa, cioè è sì Kripa, ma non è negativa. Dunque è, diciamo, una categoria intermedia fra il sacro e il profano, fra ciò che è assolutamente buono e quello che è assolutamente malvagio, no? E dunque le rimanenti appunto tre clipot, sì, non sono in contatto con la scintilla, ma addirittura ma coprono la clipat noga, stanno una sopra l'altra, e dunque il sostentamento, la forza vitale previene loro dalla santità, ma tramite, perché per poter esistere, ma tramite la clipat noga. E le quattro Noga, allora mi direte, ma questo termine di Noga dove lo troviamo? Yeheskel, capitolo 1, passo 14, dove dice: vento tempestoso, grande nube, fuoco che trae alimento da se stesso. E queste stanno a denotare le tre cose impure, e invece luminosità, una luminosità di cui parla Yeheskel, cioè chiamata Noga. Tutto attorno, ecco, questo è il Pasuk, è spiegato poi secondo l'ottica della Hasidut. Questa indica appunto la quarta Kippa, quella Kippat Noga. Dunque la Torah, la parola rivelata di Hashem, è il criterio assoluto del bene e del male. Dunque tutto ciò che la Torah impone all'uomo di fare è buono, in senso diciamo assoluto, e ciò che la Torah, dunque Hashem tramite la Torah ci proibisce, è male in senso assoluto. Dunque, tutto ciò che sta in relazione con le proibizioni, dunque gli oggetti, le azioni, i pensieri proibiti, le espressioni, affluiscono e derivano dalle tre clipot completamente impure, quando si parla di cose negative. Tutto quello che sta in relazione con ciò che in realtà è sì sostanzialmente permesso, diciamo, dalla Torah, affluisce e deriva invece dalla clipat Noga. E essendo una categoria, come abbiamo detto, intermedia fra la santità e l'impurità, e sta in nesso, diciamo, sia con una che con l'altra. Cioè, quello che deriva dalla Kripat Noga può degradare e discendere a livello delle clipote impure e essere assorbito da loro, come nel caso contrario, invece, può elevarsi al regno della santità, essere assorbito dalla purezza, dalla santità. Dunque, quando l'azione permessa, per esempio, mangiare e bere, e kasher, attenzione, sì? Allora, uno sta consumando del cibo, ok, kasher. Allora, se questa azione di cibarsi è compiuta intenzionalmente per uno scopo elevato, per esempio per avere forza, energia, di servire Hashem, allora questa energia vitale insita nel cibo viene sublimata e assorbita nel regno della santità. Se al contrario si è mangiato e bevuto, sempre kasher, attenzione, ma solo e soltanto per il piacere dei sensi, senza nessun proposito elevato, allora questa forza vitale subisce questo processo di degradazione e viene assorbita temporaneamente dalle clipote impure. Perché temporaneamente? Perché essendo un cibo, perché se si tratta appunto di un cibo permesso, dunque adatto al consumo, dunque non proibito, sì, tramite la teshuva, il ritorno ad Hashem, allora la si libera da queste clipot e può dunque rielevarsi. E ecco perché, per esempio, come avevamo visto appunto nel Tanya, i termini mutar e assur, permesso e proibito, mutar vuol dire svincolato, libero, e assurdo invece il contrario, e perché le cose permesse non sono vincolate, legate ai poteri dei chitsonim di queste forze esterne alla santità che impediscono loro di ascendere alla santità. Dunque, infatti, Assur letteralmente indica termine incatenato, legato, perché le cose proibite, sì, a differenza di quello che è Mutar, sono legate e tenute prigioniere dai poteri di queste forze chitsonim, forze esterne, che rendono costantemente impossibile l'elevarsi e l'essere assorbiti nella santità. E finché poi, come è scritto in Zecaria 13:2, la morte sarà fatta sparire per sempre. Ricordo a questo proposito, la settimana scorsa avevo dedicato una lezione intera alla mamma di Silvia Rischeva, ma adesso la ricordo anche questa sera. Lechaim tovim varokim, shetibadi lechaim tovim varokim, tu figlia.
Intanto che ci sei, oggi è l'anniversario di mio fratello e ieri era quello di mio padre.
Ed
Quindi,
ecco che sono partita dalla mamma e stavo bravissima, stavo arrivando perché ne abbiamo parlato ieri. E volevo ricordare papà e tuo fratello, che Hashem ne abbia in gloria, come si dice, e che possono essere, io posso dire, che possono essere molto fieri di chi ancora in questo mondo per tanti anni è in salute, cioè te, figlia e sorella. E per il tuo straordinario percorso di elevazione, come ognuna nel suo, ognuna nel suo, cerchiamo tutte di elevarci, di migliorarci, di entrare nel mondo che è appunto il mondo della Torah di Mitzvot. Lo dico perché so che segui diversi corsi Baruch Hashem di Torah e che ti arricchisci la tua anima, Baruch Hashem. E questo per loro che non ci sono più, ma che sono sempre e saranno sempre comunque legati a te, i tuoi genitori che ti hanno generata, e tuo fratello, questo legame comunque infinito. E grazie alle tue mitzvot, grazie al tuo studio di Torah, grazie alle tue nisyonot, a proposito di Kasher, interessante, guarda che Hashgacha Pratit, la It, adesso che sto realizzando, che sto parlando proprio di tutto.
Ragazzi, che mi introduco, ma quando hai parlato del mangiare non come piacere, no? Ma solo papera, allora ho detto: sono 2 mesi che sto facendo una
Ma
grande
infatti
perché
è
ragazzi
pazzesco che Hashgacha Pratit. E se
due
non
soldi.
entra e se entravi prima non l'avrei spiegato, però siccome ho detto un'entrata in Yeshiva devo fare qualcosa comunque su questi concetti, tutto Hashgacha Pratit pazzesco.
Non ne posso più, però.
No, va bene, io ho qualche diciamo soluzione e te l'ho proposta. Poi ci
Ma è
risentiamo, Bisrat Hashem.
la fretta che arriva.
Bisrat Hashem, dai, che troviamo una soluzione. Comunque, dico e ripeto, tuoi genitori, i tuoi fratelli che sono nel cielo con Hashem possono essere molto, molto fieri di te e tu ogni mitzvah e ogni bracha che fai
Non lo
li
so.
aiuti a salire e avvicinarsi a Kadosh Baruch Hu, il creatore di tutti gli umani e di tutta la terra.
Vediamo.
Tieni Shmatam Tzurura Bitzrora Chaim. E appunto, come dicevo, dunque, per concludere questo concetto molto bello, molto profondo, che ciò che può essere ottenuto con la Teshuvah per amore, che è il massimo livello, che scaturisce appunto dal più profondo del cuore, questo grande amore, fervore, provenga da un'anima che desideri appassionatamente di unirsi a Kadosh Baruch Hu e sia assetata di Hashem, e lì la tshuva è vera e sincera, e non solo i peccati vengono annullati, annientati, ma addirittura tramutati in meriti, e che tutti possiamo arrivare, Bezrat Hashem, a questo altissimo livello di teshuva. E concludiamo, come ogni giovedì, con l'Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana, Yeheskel. Allora, vi ricordate che abbiamo parlato di Yeheskel perché ogni settimana abbiamo appunto le Haftarot. La settimana scorsa abbiamo parlato di Ishaya, la settimana prima di Irmia, e in Vaigash abbiamo già parlato di Yeheskel. Vi avevo accennato una breve biografia di questo grande Navi, e oggi però, visto l'ora, mi lancio direttamente all'Haftarah, e dove, come vediamo sempre, il rapporto con la Parashah, che Israele sarà liberata e l'Egitto verrà punito, analogamente alla Parashah, dove si narra appunto della liberazione dall'Egitto dopo le 10 piaghe, 7 in questa Parashah, per essere precisi. Allora, l'Aftarah, poi dipende da Sfaradim, Ashkenazim, Italkim, vabbè, iniziamo con capitolo 28, passo 24, dove dice: più non vi sarà per la casa di Israele, e ci tengo a leggere questo passuk, né un rovo pungente, né una spina che arreca dolore tra coloro che le stanno intorno. Più attuale di così non si può, ecco perché ci tenevo a leggere, e che la saccheggiano e sapranno, dice Hashem, che io sono Dio, Elohim, l'Eterno. Amen, amen, non avere più spine intorno a noi, a Misrae. E riparte e dice: così ha detto Hashem Elohim. Sapete, dunque abbiamo Ado e Yud-Kevav-Keh, a proposito del tetragramma che abbiamo ricordato prima, quando dice: avrò radunato la casa di Israele dai popoli tra i quali si sono dispersi e sarò tra loro considerato santo agli occhi dei reggenti, allora torneranno a stare sulla loro terra, quello che ho dato al mio servo Jacob, a di Jacob. Vi dimoreranno in sicurezza, costruiranno case, pianteranno vigne, mentre farò giustizia di coloro che sono loro intorno e li disprezzano, e allora sapranno che io sono Hashem, loro Dio. E amen, prestissimo veramente, che Hashem ci porti la Geulah ultima a Mitzvah Shlemah. Capitolo 29 di Yeheskel, qui arriviamo al faraone. Ora siamo il 12° giorno del mese di Tevet, nel 10° anno. La parola Yeheskel dice, riferisce, che la parola di Hashem, l'Eterno, mi fu rivolta, dicendo: figlio dell'uomo, così avevamo anche visto questo Ben Adam, volgiti al faraone, re d'Egitto, profetizza su di lui e su tutto l'Egitto. E parla dicendo: così ha detto Hashem Elohim, sto per venire contro di te, tu faraone paragonato a questo grande coccodrillo, perché, come sottolinea Rashi, tutta la forza dell'Egitto si basava sul Nilo, perché dal Nilo il Nilo poi irrigava tutto il paese. Dunque, e ecco perché il profeta porta questo mashal del tanin, del coccodrillo, e paragona il popolo, gli egiziani, ai pesci. Dunque, come vedremo subito, dunque, grande coccodrillo, riferendosi all'Egitto, al Nilo, che è disteso tra i suoi canali, dal momento che ha detto: il fiume mi appartiene e non ho bisogno d'altro, me lo sono fatto con la mia forza, con la mia saggezza da solo. E questo ci ricongiunge a quello che abbiamo studiato nella Parashah, dove il faraone andava la mattina per i bisogni, perché appunto considerandosi un dio, e soprattutto voleva che lo considerassero un dio, allora dice: vedete, non sono umano, non ho bisogno, come tutti gli umani, di diciamo fuoriuscire quello che il corpo deve far uscire. E andava dunque la mattina presto, e lì Hashem gli ha detto: Moshe, vai, perché lì lo troverai. Allora questo faraone, che si fa passare per un dio, e dice: il fiume mi appartiene, non ho bisogno di altro perché il fiume irriga tutto l'Egitto, e me lo sono fatto con la mia forza, la mia saggezza da solo, io che mi considero Dio, diceva il faraone. Allora, cosa dice Hashem? Metterò degli uncini nelle tue mascelle, i pesci dei tuoi canali, cioè tuo popolo, li farò aderire alle tue schiame. E dunque entra proprio nel dettaglio di tutti questi esempi di come appunto Hashem si vendicherà di questo popolo, ti farò uscire dai tuoi canali con i tuoi pesci e dei tuoi canali attaccati, alle tue squame, perché quando un re cade, cade in realtà tutto il popolo lo segue nella rovina. E per farti morire, dice Hashem, ti disseminerò nel deserto, tu e tutto il tuo popolo cadrai nei campi, il tuo corpo non sarà raccolto né seppellito, ti avrò ridotto a cibo per le bestie del campo e per gli uccelli del cielo. Cioè, guardate che punizione terribile, e quando li avrò puniti, riferendosi agli abitanti dell'Egitto, sapranno, dice Hashem, che io sono l'Eterno, perché per la casa di Israele, che ha confidato in loro, saranno stati deboli alla pari di un bastone di canna che non sopporta il peso di chi vi si appoggia, perché in Israele volevano l'appoggio e l'aiuto. Qui parliamo di Yeheskel, non è del Mizraim originale della Parashah, molto più avanti. E invece di confidare in Akadosh Baruch Hu, hanno confidato negli egiziani e nel loro appoggio. Ma appunto, come dice qui il profeta, i ministri si sono appoggiati a questo bastone di canna che non sopporta però il peso. E quando i ministri appunto ti hanno preso per mano come sostegno, tu, Faraone e il tuo popolo, ti spezzasti, hai ferito completamente le loro spalle. Quando si sono appoggiati a te, hai ceduto, li hai costretti a stare da soli sulle loro gambe. Perciò, così ha detto il mio Dio, Elohim HaKadosh Baruch Hu, porterò contro di te coloro che colpiscono con la spada, eliminerò da te uomini e animali. La terra d'Egitto diventerà un luogo desolato, in rovina, e sapranno che sono io, Hashem l'Eterno. Come vedete, anche qui ripete questo concetto, tutto con lo scopo che riconosceranno l'unicità di HaKadosh Baruch Hu. E questo perché il faraone ha detto: il fiume è mio e mi sono fatto grande da solo, come l'aveva detto nell'altro Pasuk, siamo a Pasuk 9, ma come l'aveva detto appunto un attimo, nel Pasuk 3. E dunque, bene, eccomi contro di te, contro i tuoi corsi d'acqua, dice Hashem, prenderò. E ripete, desolata la terra d'Egitto, la manderò completamente in rovina, da Migdol fino a Swan, fino al confine dell'Etiopia, e non l'attraverserà più né piede umano, né passerà in essa zoccolo d'animale, e rimarrà disabitata per 40 anni. E noi avevamo visto anche questo concetto di 40 anni nella Haftarah, vi ricordate? L'abbiamo visto poi l'avevo riportato nel Rashi, volevo fare un po' l'analogia. Allora, quando nell'Aftarah della settimana scorsa di Irmia, al primo capitolo, allora si è parlato di questi anche di questo periodo, cioè di un'analogia tra Irmia e Moshe Rabbeinu, che come Moshe Rabbeinu aveva dunque guidato il popolo per 40 anni, anche Irmia l'aveva guidato, aveva profetizzato per 40 anni. Questo era proprio l'Aftarah di settimana scorsa, nel Rashi che ha riportato. Dunque, vedete anche con Yeheskel, questo 40 anni, 40 anni, che poi ci sono tanti altri esempi, ma ve ne do proprio questo che è più fresco, tra virgolette. Renderò la terra d'Egitto deserta tra le altre terre desolate, ridurrò le sue città in rovina tra le altre città in rovina, di nuovo questo concetto di 40 anni, per 40 anni. Disperderò gli egiziani tra le genti, li disseminerò per i paesi del mondo, perché così ha detto anche Hashem, mio Dio, Elohim, al termine dei 40 anni radunerò gli egiziani dal popolo tra cui erano stati dispersi. 40 sono anche i 40 giorni del diluvio, ecco perché no, se vediamo questo 40 riprendersi più volte, il diluvio che era fungeva da purificatore del mondo, no? Quest'acqua, come l'acqua del Mikve che deve essere 46 A, e qui ritroviamo i 40 giorni più volte, no? Questo 40 giorni, 40 anni, pardon, soprattutto 40, scusate, 40 anni, e qui per quanto riguarda l'Egizio, dunque questo 40 che riprende più volte. E dunque metterò termine alla prigionia dell'Egitto, li farò tornare alla terra di Patros, che è nell'Egitto meridionale, dunque la loro terra d'origine, dove però saranno un regno privo di importanza. Sarà il più umile, perdon, tra tutti gli altri regni, non si eleverà più al di sopra delle nazioni, perché, dice Hashem, li renderò così modesti di numero che non domineranno mai più sulle genti. L'Egitto non costituirà più motivo di fiducia per la casa di Israele, anzi, Israele ricorderà la propria iniquità relativa a quando appunto si sono rivolti a loro per allearsi, chiedendo la loro protezione, invece, appunto, come vi avevo anticipato prima, invece di seguire a Kadosh. Io sono Hashem. E conclude l'Aftarah con un'altra data. Allora siamo partite, vi ricordate, al passo 1 dodicesimo giorno di Tevette, adesso noi oggi siamo stasera 24, cioè stasera domani, qui parte anche nel mese di Tevette, però dodicesimo giorno, decimo anno. E qui, a passo 17, siamo al Rosh Chodesh Nissan del 27° anno del regno. Dunque la parola di Hashem fu rivelata, dice Yeheskel, e di nuovo come dicendo, figlio dell'uomo. Nebuchadnezzar, re di Babilonia, ha fatto compiere una grande impresa al suo esercito nell'assedio contro Tiro. La testa di ogni soldato è divenuta calva, ogni spalla si è piegata, ma né lui né il suo esercito hanno ricavato alcun guadagno da Tiro per ripresa appunto compiuta. Perciò, ha detto Hashem, consegnerò la terra d'Egitto a Nebuchadnezzar, ne prenderà le ricchezze, vi farà razzia, si approprierà del bottino e questa sarà ricompensa per il suo esercito. Io gli ho concesso la terra d'Egitto come ricompensa per un'impresa nella quale si è impegnato contro Tiro e nello stesso tempo come punizione per quanto di male appunto gli egiziani avevano fatto contro di me, dice Hashem. Questa è la dichiarazione profetica del mio Dio, dice Yeheskel, in quel giorno, dunque al termine dei 40 anni, farò riemergere la gloria della casa di Israele e a te, Yeheskel, darò credibilità per parlare apertamente tra di loro quando vedranno avverarsi le tue profezie. Dunque, finalmente riconosceranno che io sono Hashem Eterno. Allora, ho preparato tante altre spiegazioni dell'Aftarah, ho fatto comunque qualche Rashi, e siccome poi Beashgacha Pratit, il Lait pazzesca, abbiamo aggiunto quella parte sulla Sitra Achra, sulle forze appunto opposte che dobbiamo, e Bezrat Hashem adesso, annientare una volta per tutte, Bezrat Hashem, Amen, Amen, Kenia Razzon, e con la forza di voi donne, Tzitkaniot, che chi giorno per giorno, chi una volta alla settimana, chi più volte al giorno, studiate, pregate, seguite i shiurim, mettete tzedakah. E a proposito di Tzedakah, concludiamo appunto con la Tzedakah. Facciamo Leinui Nishmat, la mamma di Silvia diceva, insieme Leinui Nishmat, il padre di Silvia diceva, e Leinui Nishmat, il fratello, Nishmatam Tzurora Chaim. E come dicevo, come dico spesso, anche quando non ho conosciuto chi non è più con noi, ma vedo i figli, vedo. Ecco, allora già quello è tutto dire, anche se non ho conosciuto i tuoi genitori, i tuoi fratelli di persona, ma aver portato al mondo una splendida Neshama come la tua già erano sicuramente a loro volta grandi Neshamot loro stessi. E noi li ringraziamo. E Leinui Nishmat con la Nirzachim, al Kiddush Hashem, a tutti quelli che hanno dato la vita solo per, dal 7 ottobre, prima e dopo, solo per essere ebrei. Tieni Shmatam Sorora, Vitzrora, Chaim, Yisef, Alvaro, Shmatam, Begirgen, Zvukam, Yegen, Aleinu, Hashem, Ikom, Damam, Refua, Shlema, Shlem, pronta guarigione a tutti i nostri soldati, a tutti i feriti, a tutti i malati, a tutti gli ostaggi che sono ancora purtroppo nelle mani di Refua, Shlema, Shlem, Drekola, Folim, Kola, Psukim, Kola, Chayalim, Kola, Chattufim, Chattu, Ruim, Gufamu, Ben, Nafsham, Lechek, Mishpechotem, רפואה שלמה מושלמת לאמי מרתיר הרבנית השלוחה רחל בת עזיזה, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוני מורנו ורבינו מלך המשך מעבד, יחי אדוני מורנו ורבינו מלך המשך מעבד, יחי אדוני מורנו ורבינו מלך המשך מעבד. Certo che diceva ricordare i tuoi genitori e tuo fratello proprio la sera della ilulà del rabbino Azakè, e ho poco da aggiungere, mamma mia, che schut.
Amen.
C'è proprio il Minyan anche, eravamo anche più di Minyan, adesso Minyan, e dunque proprio la Kedushah, la Shekhinah, come ci aveva riportato a suo tempo Rivka, e dunque che tutti abbiamo veramente un buonissimo Shabbat, Shabbat Mitzvot, Refuah Krova Lavo, Nechol HaPtsuim, Nechol HaCholim, Nechol HaChatufim, che Geulah Pratit Klalit, come dicevamo prima, Zchut HaTzedakah, Tfilah, Torah, a Hasidut, Tagen al Kulano, al Kolam Israel, al Kolo Avenu, su tutti noi, su tutti coloro che ci sostengono, come ci tengo a dire, a ripetere tutti i giorni, e solo veramente buone cose. Kolam Israel, o Lechol Tomcheinu, mi piace anche dire in lingua originale. Shabbat Shalom Umevorach.